A Future Decoded, Fabio Santini, Microsoft Italia.
Buongiorno, benvenuti a Future Decoded e in questo posto meraviglioso, da qui è ancora più bello, vi assicuro. Grazie di essere qui con noi, sarà un bellissimo evento. La keynote è un po' lunga, sono 4 ore intense, ma saranno molto molto interessanti, parleremo di tante cose. E direi di cominciare perché abbiamo un ospite importante, come sapete, e quindi dobbiamo rimanere nei tempi. Prima di tutto grazie ai nostri partner, perché come avete visto organizzare una cosa come questa non è semplice, non potevamo farlo da soli, quindi grazie a tutti i partner che vedete qui. I Partner Diamond poi saliranno con me sul palco, sono pronti a raccontarvi le loro storie. E l'agenda di oggi prevede una keynote in questa sala, questa mattina, siamo anche in streaming, non solo in Italia, interessante, quindi quello che io dico viene tradotto anche in inglese, per tutti quelli che si vogliono collegare anche al resto d'Europa. Ci sarà una bellissima keynote, alle 11 più o meno dovrebbe salire sul palco Satya, avremo Carlo Purasanta che è l'amministratore delegato di Microsoft e poi grandi speaker internazionali qui per una lunghissima giornata. Dopodiché ci saranno delle track parallele in altre sale altrettanto belle che vi vedranno protagonisti. Vorrei raccontarvi una storia, e vorrei raccontarvi questa storia partendo da che cosa è successo in Microsoft 1 anno e mezzo fa. Microsoft è un'azienda che conoscete tutti, quello che facciamo è chiaro, quello che abbiamo fatto negli ultimi 40 anni è altrettanto chiaro, un PC in ogni casa, Office usato più da 1 miliardo di persone nel mondo, quindi sicuramente un impatto. E il 4 febbraio del 2014 Satya diventa il nostro terzo CEO. In questa foto ci sono tutti e tre, c'è Bill Gates che l'ha fondata, c'è Steve Ballmer che l'ha portata ad essere una grandissima azienda e c'è Satya che... Pronto? Sì. Satya 1 anno e mezzo fa è arrivato da dentro Microsoft, quindi non da fuori, 25 anni in Microsoft, ha cominciato a fare lo sviluppatore in Microsoft, quindi c'è speranza per tutti quanti in questa sala, ed è arrivato portando tanto, portando una mentalità un po' diversa, e la prima cosa che Satya ha detto quando si è insediato è stata: attenzione cara Microsoft, quindi l'ha detto prima a noi, l'industria di oggi rispetta solo l'innovazione e non la tradizione. Sì, siamo un'azienda che ha portato il PC in ogni casa, sì, siamo l'azienda di Office, di Xbox, ma quello che abbiamo fatto nel passato non serve più. Dobbiamo dimostrare al mondo che innoviamo sempre e costantemente. Allora, quando abbiamo cominciato a costruire questa keynote, cercando di raccontare questa storia, abbiamo deciso di mettere insieme tutti gli annunci che abbiamo fatto nell'ultimo 1 anno e mezzo per dimostrare in maniera tangibile che quello che Satya ci ha raccontato in realtà si sta già verificando. Vi chiedo una sola cortesia, fare un applauso ad una persona che non verrà ringraziata oggi e che è Roberto Andreoli e che è la persona che ha gestito tutte le track parallele, questa keynote, e il theater che c'è fuori, ha fatto di tutto, per cui parlerà dopo di me, però vi chiedo una cortesia di fare un applauso preventivo. Grande Roby. Allora, quando Satya è arrivato ha fatto 2 cose. La prima, ha cambiato la missione di Microsoft. Steve Ballmer diceva: siamo una device and services company, questa era la nostra missione. Quando è arrivata Satya, lui ha detto: no, il nostro obiettivo come Microsoft è quello di permettere a persone ed individui di fare di più, di essere più produttivi, di guadagnare tempo, di essere migliori. Una missione molto molto importante, ma in questa missione vi voglio segnalare 2 parole importantissime che sono uniche di Microsoft, non esiste nessun altro come noi nel mercato, che sono persone e organizzazioni. Noi siamo un'azienda che parla di Xbox, di Lara Croft, di Lumia, di Outlook.com, di MSN, e al tempo stesso poi parliamo di Azure, di Office 365, di System Center, di Transforming the Data Center. Siamo un'unica azienda che ha questa capacità di guardare al consumatore e alle organizzazioni nello stesso momento, e oggi queste cose si stanno un po' mescolando tra di loro. E quindi siamo così, noi vogliamo aiutare chiunque ad essere migliore, a fare cose più importanti. E in questa sala abbiamo studenti, start-up, sviluppatori, IT professional, amministratori delegati. Per ognuno di noi il nostro scopo è quello di aiutarvi a fare di più. E lo abbiamo fatto selezionando in maniera molto precisa tre grandi ambizioni. La prima, reinventare la produttività e i processi di business, che significa essere più produttivo. Significa, se sono uno studente, cosa vuol dire per me essere più produttivo? Che device ho a disposizione? Se sono una grande azienda, che cosa vuol dire per me collaborare? Questo per noi era Inventing in Productivity, e Satya vi racconterà che cosa vuol dire nel dettaglio. Poi, siamo un'azienda che vuole arrivare a costruire la migliore piattaforma di Intelligence Cloud. Intelligence Cloud è interessante, perché è chiaro che cloud è qualcosa che ormai tutti conoscono, in qualche maniera hanno avuto a che fare. Intelligence è la parola che fa la differenza, non è solo risorse, è rendere intelligente quella piattaforma. Noi attraverso i nostri servizi la vogliamo rendere intelligente, ma essendo una piattaforma vogliamo permettere ad ognuno di voi in questa sala di costruire la vostra intelligenza sulla nostra cloud. E il terzo aspetto è reinventare un po' il personal computing, quindi fare in modo che la tecnologia sia ancora più vicina agli utenti. Se voi ci pensate, in questa sala tutti usino un computer, è ormai diventato naturale un tablet, un telefonino, ma la tecnologia è ancora troppo complessa per molte persone. Non è come accendere la corrente in casa, la luce in casa, non è ancora a quel livello. Quindi cercare di avvicinare la tecnologia alle persone, cercare di farlo in maniera nuova e molto più personale è il nostro scopo. E abbiamo cominciato a raccontare questa storia un po' prima che Satya arrivasse. Il 21 gennaio, Windows 10 Consumer Preview, evento, abbiamo annunciato due cose che, legate a quello che vi ho detto prima, significa, more personal computing, Cortana, l'assistente che mi conosce, personal, e quindi mi aiuta a interagire con la tecnologia in maniera migliore, e HoloLens, è sicuramente un nuovo modo di avere a che fare con la tecnologia, di interagire con il mondo digitale in un mondo virtuale. E poi, se pensiamo a reinventare la produttività, e lo scopo è reinventare la produttività di ogni singolo individuo, non possiamo prescindere oggi dal fatto che l'individuo possa scegliere il device che vuole. Se lo scopo è vendere device, è importante il proprio device. Se lo scopo è essere che ogni persona sia produttivo, il device è quello che l'utente sceglie. E allora il 27 marzo abbiamo annunciato Office per iPad, che tra l'altro è una delle app più scaricate dallo store di Apple. Perché se vogliamo raggiungere la produttività a chiunque, dobbiamo anche avere a che fare con partner che sono competitor su certe anime e che sono partner con noi in altre situazioni. Poi c'era un'altra slide, ma non importa. Quando parliamo di reinventare la produttività, parliamo di guardare la nostra produttività per quanto riguarda l'azienda come Office 365, che è la produttività per eccellenza. Abbiamo fatto un accordo con Salesforce, e l'accordo con Salesforce all'inizio, se uno lo guarda lontano, dice: ma perché ti accordi con un'azienda che è tua competitors? Perché quando parliamo di Office 365 parliamo di una piattaforma, non solo un servizio. Parliamo di qualcosa che chiunque può integrare. E allora, per raccontarvi che questa integrazione non avviene solo su Salesforce, ma in realtà avviene anche in Italia, chiamo sul palco David e Ivan di Forward, un applauso per loro. E mentre arrivano, loro hanno capito perfettamente che cosa vuol dire reinventare la produttività e vedere Office 365 non come uno strumento di produttività, ma come una piattaforma, e ci raccontano come.
David? Grazie Fabio.
Io sono qua perché tra 10 minuti vi caccio.
Perfetto. Grazie ancora e buongiorno a tutti. Mi sentite? Perfetto. Quindi buongiorno a tutti, e per me è veramente un onore essere qua a raccontarvi come Forward è cambiata e sta continuando a cambiare grazie al cloud. Noi in Forward abbiamo un motto: We move your business forward. Portiamo il vostro business avanti. E per far questo ci confrontiamo giornalmente con quelli che sono i cambiamenti del mercato. È per questo che negli ultimi anni abbiamo investito moltissimo per gestire questi cambiamenti. Abbiamo investito in ricerca e sviluppo e nella formazione continua delle nostre persone, garantendoci così quelle competenze che ci hanno permesso di essere riconosciuti per 2 anni consecutivi come miglior partner Microsoft in Italia. Abbiamo investito nel cambiamento perché sappiamo che il cambiamento è difficile. Il cambiamento a volte può anche spaventare. In fondo, perché cambiare quando tutto sembra funzionare bene? Perché cambiare quando il nostro business sembra non avere particolari problemi? Ragazzi, il cambiamento è inevitabile, non si può fermare. Bisogna solo scegliere se si vuole vivere da protagonisti questo cambiamento, studiandolo, comprendendolo, guidandolo, oppure subirlo passivamente. Ma nel fare questa scelta ricordiamoci sempre una cosa, che chi non cambia è perduto. Game over. Il business ultimamente sta cambiando ad una velocità incredibile, soprattutto nell'ambito tecnologico, dove le soluzioni diventano obsolete nell'arco di poco tempo. Cambia tutto, il mondo stesso cambia. Quindi quando tutto cambia, dobbiamo cambiare tutto. Per questo che in Forward abbiamo messo a fattor comune quelle che sono le nostre competenze in ambito sviluppo e in ambito gestione dell'infrastruttura, che unite alle potenzialità del cloud ci hanno permesso di sviluppare nuovi prodotti, che ci hanno permesso di raggiungere nuovi mercati e nuovi clienti. Ma abbiamo anche reinventato i nostri servizi come system integrator per gestire e supportare i nostri clienti nel loro processo di trasformazione digitale. Oggi la nuova Forward è strettamente focalizzata sul cloud, al mix tra Microsoft Azure e l'open source, alla gestione delle infrastrutture ibride, sistemi di produttività e di collaborazione. Ma tornando ai prodotti, vi voglio raccontare di Cloud in a Box. Cloud in a Box è una soluzione che abbiamo sviluppato in collaborazione con Dell e Microsoft, grazie alla quale è possibile avere, allo stesso prezzo della virtualizzazione, un'innovativa infrastruttura di hybrid cloud, che anche un utente poco esperto può installare in meno di 2 ore, garantendo comunque altissimi livelli di qualità e rispetto degli standard. Grazie alla soluzione Cloud in a Box è possibile avere un'architettura scalabile con cui fare anche backup e disaster recovery nel cloud. Forward 365 invece è la suite più completa per la gestione di Office 365, che permette di fornire ai clienti informazioni uniche e preziose sul reale utilizzo di Office 365. Forward 365 nasce da quello che il mercato ci chiedeva. Il mercato ci chiedeva di avere qualcosa in più per gestire al meglio la piattaforma Office 365. Ed è quello che abbiamo fatto. Oggi Forward 365 mette a disposizione dei nostri clienti moltissime funzionalità innovative, come ad esempio la delega amministrativa. Quindi con Forward 365 è possibile, ad esempio, delegare un operatore a gestire attività di reporting o di operation, di management, anche limitatamente ad un numero definito di utenti, ad un subset di utenti, e senza neanche bisogno di avere credenziali amministrative globali del tenant, migliorando così notevolmente anche i livelli di sicurezza operativa del cliente. Mettiamo a disposizione poi tantissime altre funzionalità, ma un'altra che vi voglio raccontare è il fatto che con Forward 365 potete gestire le vostre infrastrutture ibride. Perché così come il mondo non è né bianco né nero, neanche le infrastrutture sono tutte un cloud o tutte un premises. I nostri clienti hanno infrastrutture ibride e quello che vogliamo fare noi è aiutare i nostri clienti a gestire sempre al meglio le loro infrastrutture. Adesso però voglio lasciare la parola ad Ivan, perché penso che non ci sia miglior cosa che vedere Forward 365 dal vivo.
Grazie David. Grazie. Grazie David. Prima di cominciare con la demo, una premessa d'obbligo. Tutto quello che state per vedere è basato interamente sulla potenza del cloud. Quello che abbiamo fatto noi in Forward è stato prendere dei pezzetti di Azure da una parte, dei pezzetti di Office 365 dall'altra e giocare al Lego per costruire il nostro futuro. Quello che state per vedere, facciamo la login, è il nostro prodotto di punta. L'interfaccia è disegnata per essere veloce, intuitiva e immediata. A colpo d'occhio, appena mi collego, ho il controllo completo del mio tenant Office 365. Per esempio posso vedere che ho 440 licenze non utilizzate. Posso cliccare e al volo vedo immediatamente che ho 200 piani E3 disponibili, 96 assegnati, vedo che c'è qualcosa che non va, 26 SharePoint sono disabilitati. Clicco e al volo ottengo l'elenco degli utenti disabilitati, in modo da poterli abilitare facilmente direttamente dall'interfaccia. Quindi possiamo gestire completamente tutto. Cambiamo scenario. Stiamo mettendo OneDrive in azienda, vogliamo guidare l'adoption, vogliamo vedere effettivamente chi sta utilizzando OneDrive. Per fare questo abbiamo una dashboard dedicata. L'apriamo, a colpo d'occhio in alto a destra possiamo vedere che l'andamento è buono, gli attivi stanno crescendo, ma qua a sinistra vedo che c'è un problema, ho 46 inattivi. Clicchiamo, vediamo il dettaglio. Qui vedo che ho 31 utenti che non lo stanno usando, quindi stiamo pagando, ma questi utenti proprio non ne vogliono sapere. A questo punto la cosa migliore da fare è prendere, esportare l'elenco degli utenti in modo da avere un fantastico PDF che possiamo usare anche offline. Molto importante. Quindi con questo PDF andiamo da utente per utente e possiamo spingere l'adoption. A questo punto mi arriva un alert. Un alert che mi dice di controllare la user card di un utente che si chiama Randall. Che cos'è la user card? La user card è un giocattolo che abbiamo costruito per aumentare la produttività di chi offre supporto su Office 365. Quindi mi basta inserire una parte nella username, seleziono e sul lato destro ho tutte le informazioni che mi servono per offrire il massimo supporto a quest'utente. Quindi so chi è, dove lavora, che licenze ha, posso direttamente fare operazioni, assegnare licenze, rimuovere licenze, so che browser ha utilizzato, quando l'ha usato, sistema operativo, tutto a portata di mano in maniera semplice e veloce. Anche a livello Exchange, come potete vedere, abbiamo di tutto, di più. Chiudo la demo invece facendovi vedere una cosa che abbiamo solo noi, una cosa unica, che è la delega su Office 365. In questo momento io sono collegato come amministratore, global admin, sono il padrone signore di questo tenant, posso fare qualunque cosa. Come vedete vedo tutto, 264 entità. Però supponiamo di voler assegnare una piccola parte di questo tenant a un operatore specifico. Per farlo, in maniera molto semplice, creo un gruppo di delega. Prendo il mio operatore, lo inserisco nel gruppo, definisco dei filtri e questi filtri adesso stiamo delegando tutti gli utenti che hanno in Active Directory il dipartimento uguale a supporto, ma possiamo usare qualunque tipo di proprietà disponibile su Active Directory. Salviamo, continuiamo. Se adesso torno nell'elenco degli utenti, come potete vedere ne vedo soltanto 28. Per dimostrarvi che non vi sto prendendo in giro, andiamo nel dipartimento e qui vediamo effettivamente che sono tutti del supporto. Ma abbiamo un problema. Se io vado qua nel management, nel wizard, vedete che posso fare qualunque cosa su questi utenti. Posso cancellarli, posso fare il wipe del loro device, posso cambiare le permission. Questo non va bene. Quindi step 2. Ci mettiamo qua, manage permission. Facciamo la stessa cosa, prendiamo il nostro operatore, lo inseriamo nel gruppo e stavolta andiamo a tagliare il menu, quindi quello che può vedere, e le azioni, quello che può fare. Salviamo, continuiamo, voilà, le JSON fee. Sulla sinistra menu è tagliato. Negli utenti, come potete vedere, ne abbiamo sempre solo 28 e anche nelle azioni questo operatore potrà fare solo e unicamente quello che noi abbiamo deciso che lui possa fare. Quindi a questo punto potete prendere le vostre credenziali del Global Admin, le mettete in una busta, le infilate in cassaforte, chiudete, non vi serviranno più. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, vi prego di venirci a visitare presso lo stand e chiudo dicendovi una cosa. Tutto quello che avete visto dietro le quinte è una potenza tecnologica immensa ed è resa disponibile soltanto tramite il cloud. Quindi stasera, quando tornate a casa, giocate anche voi al Lego e costruite il vostro futuro sul cloud. Grazie mille.
Grazie. Bravissimo. Bravo Ivan, attacco l'altro PC. Ti usiamo anche come assistente. Ottimo, bravissimi, 10 minuti perfetti. Io vado avanti. Allora, continuiamo la nostra storia, il nostro viaggio. Siamo arrivati a ottobre del 2014. Annuncio importante, supporto di Docker su Azure. Quindi il concetto di container in un'azienda che è probabilmente leader nel mondo dei container, quindi la capacità di pacchettizzare un'applicazione e poterla poi distribuire su vari sistemi operativi senza preoccuparsi del fatto che deve essere reinstallata, questo in poco il concetto di container. Abbiamo annunciato, grazie a Mark Nussinovic, in questa conferenza il fatto che Docker oggi funziona perfettamente su Azure, quindi ci dà grandissima apertura ed è il primo passo verso una openness che non era così scontata in casa Microsoft, quindi collaborare con dei partner invece di competere esclusivamente. E poi al Microsoft Cloud Briefing di San Francisco il 20 ottobre annunciamo qualcosa di importante. Ora, chi di voi conosce da un bel po' di tempo Microsoft mai si sarebbe aspettato di vedere il CEO di Microsoft con questa slide. Microsoft Love Linux. E il motivo è molto semplice. Ancora una volta, se io come Microsoft voglio essere la migliore piattaforma intelligente nel cloud, non posso prescindere dal mercato. Non posso pensare che il mercato sia solo Microsoft, il mercato è anche Linux, e quindi per me è importante rendere la mia piattaforma cloud assolutamente open, e oggi Azure è open. Girano tecnologie Microsoft e non Microsoft, le partnership che noi abbiamo fatto con Oracle, con IBM, sono partnership che vanno nella direzione di build di Intelligent Cloud. Abbiamo poi rilasciato una versione di Visual Studio Community fantastica per permettere ad ogni sviluppatore in modo gratuito di sviluppare applicazioni e abbiamo per la prima volta annunciato Visual Studio Code, che è questo ambiente di sviluppo che permette di lavorare con diversi linguaggi non solo su piattaforma Windows ma anche su Mac e Linux. Importante ancora una volta perché se voglio reinventare la produttività dello sviluppatore non posso pensare che lo sviluppatore sia Visual Studio, Windows e basta. E quindi anche in quel caso ci focalizziamo nell'essere il più aperti possibile. Grazie a questa apertura siamo riusciti a creare una partnership con Team System, che è un ASV leader nel mercato italiano. Perché? Perché quando incontri un ASV importante, un'azienda che fa software e fa tanti software, anche lì ti trovi soluzioni fatte con tecnologia Microsoft e soluzioni fatte con tecnologia non Microsoft. E allora se vuoi stringere una partnership forte devi avere una piattaforma che è assolutamente aperta. Grazie a questa apertura abbiamo stretto una partnership con Team System, importante, è un attore fondamentale nel mercato italiano, hanno tantissime soluzioni, ne stanno realizzando e lanciando una direttamente su Microsoft Azure per la fatturazione digitale. È per noi importante comprendere come quello che accade da una decisione di Satya, da una sua idea di essere molto più aperti come azienda, poi localmente in Italia riusciamo a sfruttarlo e costruire relazioni importanti come quella con Team System. Abbiamo poi annunciato la Microsoft IoT Suite, che significa mettere a disposizione una cloud intelligente, quindi non solo computazione, che permetta a chi vuole realizzare progetti di Internet delle cose, di farlo in maniera molto molto semplice, senza preoccuparsi di qualcosa che in generale è molto complicato. Se voi provate a pensare ad un qualunque progetto di Internet delle cose, sensori, sicurezza, connettività, banda, invio delle informazioni, recupero di queste informazioni, storage, analisi in real time, analisi dei dati, MapReduce, fino ad arrivare alla Business Intelligence, alle dashboard. Questo è un end-to-end approach IoT. Se io dovessi pensare di sviluppare ogni singolo pezzo di questo progetto, probabilmente impiegherei degli anni a farlo. Con la nostra suite, gran parte grazie a servizi intelligenti. Servizi che ricevono informazioni, che servizi che memorizzano informazioni, che elaborano real-time le informazioni, su cui ci fanno delle analisi dei dati. Ora, quando si parla di IoT, e quindi si parla di cose, si parla anche di qualcuno che produce cose. Quindi il processo end-to-end è un processo che prevede anche la costruzione di sensori. E allora abbiamo deciso in Italia di creare un centro di competenza in Torino, insieme all'Istituto Mario Boella e a ST Microelectronics, che è una multinazionale italiana incredibile, che produce sensori e chip per tutto il mondo, e che ci permette di chiudere quel pezzo che manca. E quindi oggi, grazie a questo centro di competenza, se si vuole costruire un progetto end-to-end sull'IoT, si hanno tutti gli attori intorno al tavolo, coloro che producono dispositivi, coloro che hanno le competenze per scrivere il software e la nostra cloud. Poi abbiamo fatto un annuncio incredibile, Build di San Francisco. Per la prima volta abbiamo detto, cari sviluppatori, scrivete il codice una volta sola e girerà su qualunque device con su Windows 10. Questo è rivoluzionario. Questo significa reinventare la produttività dello sviluppatore. Significa, caro sviluppatore, tu scrivi il codice una volta, chiami i servizi nel cloud una volta sola e la tua applicazione girerà in maniera identica, se non per la parte di interfaccia grafica, dal device IoT al tablet, al Lumia, all'Xbox, al Surface Hub. Questo evidentemente è qualcosa che per gli sviluppatori è importantissimo, perché chi di voi scrive codice sa quanto è frustrante dover sempre cambiare il codice semplicemente perché cambia il device. E poi abbiamo fatto un annuncio, abbiamo annunciato Microsoft Azure Stack. Ora, per quelli di voi che conoscono Azure, quindi la nostra piattaforma cloud, riconoscete nella parte sinistra della slide il portale di Azure. Questo è il portale che permette allo sviluppatore di accedere a Azure e di gestire tutti i servizi, macchine virtuali, banda, networking, SQL as a service, tutto quello che serve. Nella parte di destra, di fianco, vedete uno screenshot di Azure Stack. Che cos'è Azure Stack? Azure Stack è prendere Azure dal nostro cloud e portarlo nel vostro data center. Quindi portare quel paradigma attraverso delle intellectual property fatte da Microsoft all'interno del vostro data center. Vuol dire che voi potreste avere il vostro Azure privato con la stessa dashboard, perché lo screenshot di destra è esattamente la dashboard di Azure Stack. Questo apre scenari fantastici secondo me, perché significa poter riapplicare le nostre practice di gestione di 100 data center in tutto il mondo all'interno del vostro data center locale, e permette anche di fornire un servizio che non è più un servizio: caro cliente, devi andare nel public cloud perché è l'unica scelta, o caro cliente, no, public cloud non va mai bene, stai in casa tua. Attraverso questi due meccanismi, Azure Stack locale, Azure nel public cloud, noi diamo al cliente la scelta. Decidi di mettere le tue soluzioni dove meglio credi, e non è una scelta che devi fare in maniera definitiva, perché sono gli stessi sistemi, perché è la stessa macchina virtuale, perché è lo stesso meccanismo, è lo stesso networking, quindi io posso prendere dei workload da una parte e spostarli dall'altra in maniera molto semplice. Chi in Italia ha guardato Azure Stack con molta attenzione e ha deciso di creare del business? Chiamo sul palco Orazio, di Engineering. Hai trovato l'applauso per Forward? Pare brutto.
Abbiamo pensato di presentarci con una serie di slide con numeri, e invece abbiamo preferito qualcosa che mostra semplicemente e in modo rapido cosa siamo. Dietro tutte quelle azioni che avete visto c'è un pezzo di software o un servizio che Engineering ha fatto negli anni e continua a fare. 7.800 persone che tutte le mattine si alzano e gestiscono o realizzano sistemi per migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in questo paese e anche in altri paesi. Io vi parlerò di un processo di trasformazione. Prima è stato presentato il processo di trasformazione di Microsoft, che ha fatto una mutazione genetica, come almeno chi come me è abbastanza vecchio da ricordarsi Microsoft da 30 anni.
Vero.
Può dire che sta assistendo a una mutazione genetica. Bene, anche noi, nel nostro piccolo, ci stiamo muovendo in questa direzione. Perché? Perché l'evoluzione della tecnologia ci ha necessariamente posto davanti delle sfide. E queste sfide per un'azienda come la nostra sono fondamentali per rimanere sul mercato. E sono difficili da cogliere perché noi abbiamo una natura multiforme, che abbiamo sintetizzato qui in questa slide. Noi abbiamo più attività che facciamo. Siamo service provider, siamo system integrator, siamo produttori di software pacchettizzato, e il cloud rappresenta una sfida per ognuna di queste nature. Abbiamo oggi 5 data center in Italia che offrono servizi per i nostri clienti, e abbiamo deciso di accettare questa sfida che arrivava dal cloud. Ne abbiamo accettate e vinte diverse negli 35 anni della nostra vita, avviando un programma 3 anni fa di trasformazione completa della nostra offerta. Trasformare la nostra offerta significa andare a incidere su tutte le nostre nature, da service provider, da system integrator, da software producer, e per fare questo abbiamo avviato un progetto di ristrutturazione completa della nostra offerta che abbiamo denominato Go to Cloud. Proprio perché abbiamo una natura multiforme, abbiamo dovuto vedere la prospettiva cloud in diverse viste. La prima è quella di trasformare la nostra offerta di data center, la nostra offerta di servizi, e abbiamo abbiamo avviato il progetto GoToYaaS, che ha l'obiettivo di portarci ad essere un provider cloud leader sul mercato italiano, ma non solo. E poi dobbiamo trasformare anche la nostra natura di system integrator e di software producer, perché il cloud non è soltanto non ha soltanto impatto su chi produce software, sulle architetture di chi produce software, ma lo ha anche su chi il software lo utilizza, i nostri clienti. Sicuramente nei prossimi anni noi troveremo nei nostri clienti infrastrutture cloud e i nostri prodotti dovranno girare su quelle infrastrutture. Non possiamo non trasformare le nostre soluzioni in questa modalità. Ma non solo. Questa è una sfida anche per il modello di business, perché il cloud non mette in discussione non è soltanto un punto di discontinuità nel percorso tecnologico, nell'evoluzione tecnologica, ma è anche e soprattutto ha un forte impatto sul modello di business. L'as service è un nuovo modo di vendere e quindi noi dobbiamo trasformare anche questa modalità. E per questo, proprio per seguire questi obiettivi, trasformare i nostri data center in cloud, supportare i nostri clienti con la nostra capacità e la nostra esperienza di system integrator, quindi non solo, come si diceva poco fa, erogatori del cloud pubblico, vieni da me e ti erogo tutti i servizi, ma essere a fianco del nostro cliente per trasformare le loro infrastrutture e costruire soluzioni ibride, che è il nostro ruolo da sempre. Assistere quindi i nostri clienti in questo percorso. E in questo percorso abbiamo cercato un partner anni fa, un partner tecnologico. Noi abbiamo partnership, essendo leader sul mercato italiano, abbiamo partner, i più importanti player nell'ambito delle tecnologie sono i nostri partner. E questo partner l'abbiamo trovato in Microsoft, l'abbiamo trovato in Azure. Abbiamo visto in Azure sia l'aspetto tecnologico, che soddisfa le nostre esigenze, ma soprattutto l'approccio che poco fa è stato presentato, la libertà dei partner di Microsoft di creare la propria offerta, di non essere vincolati né tecnologicamente né nella modalità con cui si possono erogare i servizi. E quindi per noi la scelta è caduta su Microsoft per questi motivi. Gli obiettivi del secondo progetto che abbiamo avviato, quello di trasformazione dei nostri prodotti, trasformare i nostri prodotti in architettura cloud, sì, è un percorso tecnico, ingegneristico, tecnologico, ma soprattutto trasformare la nostra modalità di vendere questi prodotti. Ecco perché abbiamo deciso di collocare sul marketplace di Azure alcuni nostri prodotti che oggi possono essere erogati nella modalità as a service, non più con una licenza tradizionale per gli utenti, ma con la possibilità di acquistare il servizio per il tempo di cui si ha bisogno. Siamo partiti per fare questo da un'esperienza che abbiamo acquisito sul mercato. Abbiamo acquisito 2 anni fa un'azienda che aveva già esperienza su questa modalità di erogazione e di vendita, partner di Microsoft da anni, e MHT, che da anni ha una leadership su questi servizi e sull'erogazione di queste competenze. E partendo da questo abbiamo riportato su nostre altre soluzioni questo stesso percorso. La prima soluzione che abbiamo trasformato in software as a service è Spago BI, una nostra soluzione open source, completamente open source, per la business intelligence e la big data analytics, che ha dei numeri significativi nell'ambito di questo settore e nell'ambito dell'open source, e che abbiamo oggi reso disponibile sul marketplace di Azure. Quindi oggi è possibile utilizzare Spago BI come servizio attraverso il marketplace di Azure. Faremo la stessa cosa, stiamo avviando lo stesso percorso per altri prodotti, nostri prodotti, leader di mercato, e presto sarà disponibile un'altra soluzione nostra su marketplace di Azure, GeoCall, che è una soluzione molto diffusa sul mercato italiano e internazionale per il workforce management. Cosa faremo di qui in avanti con Microsoft, che è diventato il nostro partner strategico oggi in questo percorso? Ma sicuramente utilizzare il marketplace di Azure e i canali di Microsoft per allargare il nostro mercato oltre i confini. Noi oggi siamo assolutamente leader sul mercato italiano e abbiamo delle parti nel mondo in cui lavoriamo, ma vogliamo allargare questo nostro mercato e riteniamo che il cloud e soprattutto il canale attraverso i marketplace diventerà per noi un canale di vendita nei mercati internazionali. Allargare la nostra offerta non solo all'infrastructure as a service, ma anche alla platform as a service, alle soluzioni SaaS, come vi ho raccontato poco fa. Allargare ancora di più la nostra capacità di system integration per aiutare i nostri clienti sul costruire, i nostri grandi clienti, su costruire soluzioni di hybrid cloud, che è secondo noi il nostro mercato di riferimento per il futuro. E massimizzare le opportunità di mercato che Microsoft ci offre con la sua collaborazione, partecipare allo sviluppo delle soluzioni IoT, come avete sentito poco fa, che è un altro focus che Microsoft ha posto nel suo percorso. Aiutare, supportare, a collaborare nell'Intelligent Cloud, nel percorso di Intelligent Cloud Microsoft, e costruire con Microsoft una proposition unica per i nostri clienti. Voglio concludere questa mia presentazione dicendo che noi siamo coscienti, avendo un'esperienza ormai lunga del mercato, che tutte le evoluzioni, rivoluzioni nascondono delle incognite e si va per mari, diciamo così, sconosciuti. Però siamo anche coscienti di portare con noi una grande esperienza e di aver scelto un partner, un compagno di viaggio che può rendere più facile questa navigazione verso la meta. Grazie.
Grazie, Orazio. Grazie. Ho un'informazione di servizio: se vedete quei loschi figuri in alto là con il cappellino giallo e la tuta blu, non sono stranieri, sono persone che vi possono aiutare nel capire tutto quello che vi stiamo raccontando, quindi se avete bisogno di informazioni avvicinatevi pure, non mordono, non tutti almeno. Proseguiamo il nostro viaggio. 13 luglio 2015, alla Worldwide Partner Conference, annunciamo Cortana Analytics. Cortana Analytics è l'insieme di tutti i servizi Azure che permettono di gestire grandi quantità di dati, analisi predittive, IoT, tutto quello che è il mondo di... Si genereranno tantissime informazioni, ci sono già tantissime informazioni, cosa me ne faccio? Come le uso? Come le gestisco? Come le tratto real time? Dove le memorizzo? Come ne faccio il backup? Come poi mostro il risultato di queste informazioni alle persone che devono prendere decisioni? All'interno di Azure ci sono tantissimi di questi servizi, ne vedete alcuni poi nella seconda parte della keynote, ma per noi è sicuramente un aspetto importante perché il futuro va in quella direzione. Oggi generiamo tantissimi dati, nei prossimi 5 anni ci sarà un'esplosione di informazioni. Se a fronte di questa esplosione non ci facciamo niente con queste informazioni, è un'esplosione abbastanza inutile. Il 29 luglio annunciamo Windows 10. Windows 10, che è il primo sistema operativo Microsoft per tutti i dispositivi, dall'Internet delle cose fino al Surface Hub, passando per Xbox e tablet. E oggi, dopo 2 mesi e mezzo, ci sono 120 milioni di PC al mondo con Windows 10. Al di là, secondo me, del numero che è incredibile, quello che mi, da sviluppatore inside, mi rende ancora più incredibile questa cosa è che in 2 mesi e mezzo abbiamo aggiornato attraverso la nostra cloud 120 milioni di PC. Provate a pensare a lo sforzo computazionale di banda e di storage per poter aggiornare 120 milioni di PC nel mondo. Solo con la cloud si poteva fare una cosa del genere, o spendendo 120 milioni di CD, ma un pelo costoso dal punto di vista di distribuzione. Ora, quando guardo questa slide è interessante perché Microsoft fa software, Microsoft fa il sistema operativo. È chiaro che l'innovazione di Microsoft non può prescindere dall'innovazione della tecnologia hardware, non può prescindere dal cuore di questi dispositivi, no? E il cuore di questi dispositivi è evidentemente il processore. Allora, così come noi stiamo innovando nel software, Intel sta innovando nel mondo dei microprocessori e non solo. E quindi per raccontarvi il loro percorso di innovazione, chiamo sul palco Maurizio. Grazie Maurizio. Di Intel.
Grazie.
Che vi racconta la loro storia di innovazione.
Grazie, buongiorno a tutti. È sicuro molto, molto emozionante essere qua in questa sala e devo dire che è un onore essere su questo palco. Ringrazio Microsoft per l'opportunità. Allora, come Intel sicuramente vogliamo parlare oggi del vortice dei cambiamenti, del vortice dell'innovazione. Abbiamo una storia insieme a Microsoft di innovare. Sapete che non possiamo predire il futuro, ma c'è un modo per indovinarlo ed è quello di inventarlo. Ho portato questa curva che fa vedere che siamo nel pieno di un'accelerazione sull'innovazione. Queste accelerazioni in tutti i trend innovativi avvengono ogni 100-150 anni. E questa curva, come vedete, si impenna a partire circa dal 2000 per arrivare ad oggi, facendo vedere alcune cose importanti. Quello che possiamo dire che ci ha portato qui oggi è la legge di Moore per quanto riguarda Intel. La legge di Moore che dice che ogni 15-18 mesi il numero di transistor e le performance di un microprocessore raddoppiano. Ad oggi, se questa legge non fosse stata valida e invece di 15-18 mesi fosse stato 3 anni, noi avremmo un processore più o meno di quello che era il Pentium lanciato nel 1993. Quindi avremmo qualche cosa che sicuramente non ci darebbe le funzionalità che abbiamo oggi. Ma abbiamo continuato a innovare con la legge di Moore. Ma non è sufficiente. E questa curva, che meriterebbe probabilmente ore per essere discussa, perché c'è la storia del computing, volevo indicarvela in alcuni punti importanti. Dove è cambiato il modello d'uso? Dove l'utente ha cominciato ad avere esperienze diverse? E sicuramente lo possiamo vedere inizialmente dal 1990, quando è stato lanciato Windows 3.0 con Microsoft. E ricordo perché ero presente in un concessionario IBM a incominciare a utilizzare i mouse e a vendere i primi mouse. 1995, quando insieme abbiamo il 32 bit, quindi con Windows 95, può poi arrivare ad un punto fondamentale del cambio di modello d'uso, che è stato quando abbiamo integrato all'interno del personal computer nel 2003 il Wi-Fi. Wi-Fi che esisteva già, ma abbiamo cambiato completamente il modello d'uso dell'uso dei personal computer. Insieme a Microsoft abbiamo utilizzato e ottimizzato piattaforme e siamo andati in giro, prima che lanciassimo questo prodotto, a cablare gli aeroporti, gli hotel. Ricordo ancora che ci guardavano un po' da pazzi, come pazzi, che offrivamo gratuitamente l'installazione di hotspot Wi-Fi quando nessuno sapeva cos'erano gli hotspot Wi-Fi, ma abbiamo cambiato completamente il mondo della connettività. Per poi arrivare pian piano a quello che è stato l'introduzione del primo smartphone nel 2007, l'iPhone, che ha cambiato il modo d'uso oggi quotidiano di tutti noi, e oggi siamo qui con Windows 10 che cambia completamente il modello d'uso del computer, che cambia l'interfaccia utente e ci permette di avere sicuramente un'esperienza che modifica e innova il modo dell'utilizzo del computer. Ma come si sta muovendo l'industria? L'industria sicuramente è in una rivoluzione digitale e non sempre è capace di adattarsi, quindi ci sono effetti macroeconomici, ci sono annunci. Proprio oggi, se aprite i giornali, leggete che Unicredit ha annunciato 18.200 esuberi, 800 filiali in meno nei prossimi anni, un cambio radicale. E questo perché? Perché la banca oggi è il nostro PC, è il nostro smartphone, non abbiamo più bisogno di andare in banca. E questo ha cambiato, siamo in una completa rivoluzione digitale. E quindi siamo in una convergenza di quello che è il mondo tradizionale con l'economia digitale. L'11 novembre, chiamato Double Eleven, è il giorno dei saldi cinesi. Alibaba ha appena chiuso le promozioni con 14.3 miliardi di dollari in 24 ore, più 60% rispetto allo scorso anno. Credo che sia una giorno la vendita superiore, più alta di tutti i tempi, che fa sì che Alibaba credo sia il rivenditore più grande al mondo, se non sbaglio, con questi dati. Sapete quanti negozi possiede Alibaba? Zero. Economia condivisa, sharing economy, una piattaforma. Qui in questa sala c'è la generazione Y, quella che viene chiamata generazione Y, quelli nati fine anni 80, anni 90, quelli che oggi di fatto studenti, ma che presto stanno già cominciando a iniziare a lavorare. Questa generazione ha valori molto diversi dalla mia generazione. Quando ho compiuto 18 anni la prima cosa era avere una macchina, avere la patente. Per questa generazione non è più necessario. Ci sono le sharing car, io posso condividere l'automobile, il mio smartphone, geolocalizzando un'automobile nei paraggi, la utilizzo, la rimetto giù. Non è più importante, valori completamente diversi. Quindi chi oggi fa automobili deve cambiare il modo di fare automobili, deve pensare a un modo diverso di poter vendere o affittare le automobili, e credo che lo scandalo Volkswagen accelererà questa evoluzione. Allo stesso modo, oggi abbiamo parlato del banking, anche gli smartwatch, tutti i dispositivi, l'internet delle cose. Noi andiamo in giro e oggi siamo mappati. Non esiste più una privacy, ci sono telecamere e quindi ci sono possibilità di essere riconosciuti. Dobbiamo sapere che siamo in un mondo digitale, saper gestire la nostra privacy nel modo migliore. Quindi non facciamo le cose che non vogliamo che vengano pubbliche, è la cosa principale. Impariamo a muoverci in questo modo e ci muoviamo in un'economia di social media. Usiamo i social media. Io vedo molto spesso le persone della mia generazione, manager di grandi multinazionali, che rifiutano l'uso del social media. Rifiutare l'uso del social media è fare quello che hanno fatto i dinosauri, che poi sono scomparsi. Quindi il nostro digital business, la nostra azienda, deve sapere gestire i dati, deve saper lavorare in questo mondo digitale, nel mondo della connettività pervasiva, 4G, 5G, Wi-Fi in ogni punto, avere e lavorare in un'economia on demand, sicura, sicurezza è molto importante, e con un'esperienza che è più naturale. Quindi vogliamo accedere ai nostri dispositivi in modo naturale, non vogliamo usare cose complicate, e in un modo innovativo. E soprattutto siamo nel mezzo di una grossissima rivoluzione, che hanno già parlato i partner precedenti. E qual è la rivoluzione dell'IT che sta avvenendo in questo momento? Qual è il concorrente dell'IT di oggi? Il concorrente è questo. È una carta di credito. Perché io vado sul sito di Microsoft Azure, mi compro il servizio, chiamo Forward Engineering e mi faccio un nuovo servizio, e il mio IT non mi interessa più, perché la business unit decide autonomamente di fare le proprie cose. Quindi dobbiamo assolutamente abbracciare cloud, abbracciare servizi innovativi, sapere che la cloud economy sta cambiando, sapere che la stragrande maggioranza delle applicazioni che usiamo oggi sui nostri smartphone è basata su cloud. C'è dietro un cloud, c'è dietro Microsoft, c'è dietro un fornitore di cloud. Chiunque può far partire un'economia basata su nuovi servizi, di fatto non deve comprare, basta una carta di credito con un piccolo servizio, piccoli dollari o euro che ci permettono di agire, e quindi riuscire a muoverci in un'economia che viene definita dal software. Dobbiamo essere pronti, quindi l'IT manager deve evolvere se vuole continuare a esistere nel modo in cui è esistito nel passato, quindi innovazione assoluta. E poi una cosa importante sono le persone con cui lavorano con noi. Sempre spesso, oggi leggevo anche ieri un articolo, dice una persona su tre viene scartata al colloquio di lavoro per quello che scrive su Facebook, ma la generazione Y scrive tutto quello che vuole, non assumeremo più nessuno se guardassimo questo, dobbiamo cambiare il modo di pensare. Noi andavamo al bar perché non c'era Facebook e ci raccontavamo anche le sciocchezze, oggi si raccontano le sciocchezze su Facebook. Ebbene, bene, questa è la realtà, abbracciamola. Il 75% della forza lavoro nel 2025, tra 10 anni, sarà questa famosa generazione Y di cui parlavo, quindi dobbiamo essere pronti a fare tutto questo. E quindi fatemi saltare su questo, che cosa abbiamo fatto per fare tutto ciò insieme a Microsoft, cosa stiamo continuando a fare, è quello di innovare, di lavorare su quelle che sono le quello che l'utente vuole, esperienza, e quindi sesta generazione core. Oggi siamo a 1.350 milioni di transistor, ottimizzato per Windows 10, ottimizzato per interfaccia Cortana, Windows Hello, quindi tutto a livello sicuro, e soprattutto per interfacce senza fili, naturale, e la possibilità di avere il no password sempre più avanzato. Quindi tutto questo per processori e sistemi 2-in-1 come Microsoft Surface, che ci permetterà di avanzare sempre. Questo è quello che stiamo facendo, questo è quello che continueremo a fare con la legge di Moore, ma non solo, perché l'esperienza è la cosa importante. Grazie.
Grazie Maurizio. Grazie tanto.